Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Oggi parliamo di Armenia perché da venerdì prossimo fino a domenica Papa Francesco effettuerà il suo 14° viaggio apostolico visitando proprio l'Armenia, il primo paese cristiano. Conta una popolazione di 3.300.000 abitanti, un paese già visitato da Giovanni Paolo II nel 2001, stato vittima nel 1915 del massacro della popolazione da parte dell'impero ottomano. Il grande male viene definito questo sterminio, questo eccidio. Ne parliamo oggi, chiaramente inquadrando questo paese anche a livello di rapporti internazionali per capirne la cultura e anche la composizione religiosa. Qui in studio Giancarlo Lavella, giornalista del radiogiornale della nostra emittente, che partirà domani alla volta dell'Armenia, inviato della Radio Vaticana. Ben trovato Giancarlo.
Un saluto a te Antonella e ai nostri ascoltatori.
E saluto anche da Padova, dove vive la scrittrice Antonia Arslan, madre italiana, padre armeno, che ci parlerà delle sue radici anche alla luce dei numerosi romanzi che ha scritto ricordando la storia di questo popolo. Grazie di essere con noi, signora Arslan.
Grazie a voi, sono qua.
Allora, Giancarlo, ci vuoi presentare le tappe fondamentali di questo viaggio, i momenti significativi?
Sì, innanzitutto queste sono ore ancora di studio, perché l'Armenia non è un paese che di consueto incontriamo, insomma, nel nostro lavoro di politica internazionale. Vero. E man mano che si va avanti, devo dire, insomma, la signora che ci ascolta ce lo può confermare, è un paese assolutamente particolare ed è bello scoprirne gli aspetti. Allora, il Papa, come tu hai detto, arriverà venerdì nel primo pomeriggio e dopo, insomma, i saluti di rito. Chiaramente non possiamo elencare l'intero programma, ma innanzitutto ci sarà chiaramente l'omaggio che il Papa fa alla Chiesa apostolica, che è quella di maggioranza in Armenia. Incontrerà nella cattedrale di Eksmiadzin, che signora, lei ci corregga per le pronunce,
certo, perché
non siamo ancora avvezzi, poi casomai tra qualche giorno andrà meglio, che è, insomma, la città, insomma, storicamente sede del patriarcato apostolico. Andando avanti nel programma, da segnalare, come tu hai detto, insomma, la persecuzione che ci fu a inizio del XX secolo nei confronti della popolazione, soprattutto cristiana. Ebbene, c'è un complesso, un memoriale che ricorda questo drammatico evento, il grande male, appunto, come gli armeni sono soliti ricordarlo, il memoriale di Tsitsernaka Berd. In questo caso il Papa vi si recherà con le autorità locali e ci sarà un momento così simbolico. Francesco benedirà e pianterà un albero proprio a ricordo di questa visita. Andando avanti nelle giornate che ci saranno poi, dopo ci sarà una santa messa in un'altra città, che è quella di Gyumri, dove tra l'altro farà visita, un po' come nella tradizione di questo Giubileo della Misericordia, il venerdì che viene dedicato alle opere di misericordia, il Papa visiterà il convento di Nostra Signora dell'Armenia, che ospita anche un orfanotrofio dove ci sono circa 60 bambini. Andando avanti velocemente in questo programma, ci sarà anche la visita, chiaramente, e anche in questo caso alla cattedrale armeno-apostolica. Il Papa chiaramente avrà modo poi di incontrare i cattolici, gli armeno-cattolici, che costituiscono circa il 10% della popolazione. E infine sarà importante, ecco, questo incontro ecumenico con una preghiera per la pace che avverrà a Yerevan il giorno precedente, il penultimo giorno, sabato, E infine alla domenica l'incontro con i vescovi armeno-cattolici e la partecipazione alla Divina Liturgia, con in conclusione la visita al monastero di Corvirap, che si trova, diciamo, guarda verso la Turchia, che è uno dei paesi in questo momento che ha delle frizioni con Yerevan, con l'Armenia, e dove simbolicamente anche in questo caso c'è questo gesto della liberazione di due colombe verso il monte Ararat.
Certo, questo monte che tra l'altro biblicamente ha un significato particolare.
Beh sì, insomma l'arca di Noè, diciamo, alla fine del diluvio universale si poggiò proprio secondo la tradizione biblica su questo monte. Noè liberò una colomba che tornò con ramoscello d'ulivo.
Allora, hai citato anche la valenza ecumenica di questa visita. Tra l'altro il cardinale Koch, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, scriveva proprio ieri sull'Osservatore Romano che questa è una visita ecumenica che ci invita a superare la cultura dello scontro, che è fonte di divisione, per lasciare spazio alla cultura dell'incontro. Signora Aslan, sì? Che cos'è per lei l'Armenia? Lei dice, ho letto di essere al 100% armena e al 100% italiana. Allora, percepirsi così, come ha inciso anche nella sua scrittura, nella scelta del punto di vista per raccontare questo paese?
Vabbè, naturalmente questo è stato un progresso, un cammino che mi è capitato di fare, perché che mi è successo e che più con molta devo dire con molta partecipazione da parte mia, ma in parte anche in qualche modo è venuto dall'esterno, perché la mia educazione è totalmente italiana e anche la lingua in cui posso esprimermi è quella italiana, e però man mano che in qualche modo l'intera diaspora armena ricominciava a parlare di questo genocidio, ecco, è stato un genocidio e il memoriale di Tsernagapert, che è stato pronunciato molto bene, però
grazie,
è proprio il simbolo del genocidio degli armeni. Ecco, e quindi man mano che tutto questo popolo disperso in diaspora, che non ha più una patria, si risvegliava, e la terza generazione a cui anch'io appartengo, di discendenti dei sopravvissuti, cominciava a capire che c'è un legame strettissimo fra la tragedia armena, fra il genocidio armeno, quello che viene chiamato appunto Metzigerne, il grande male, e la Shoah ebraica, anche per la connessione che con l'esercito tedesco che stava in Anatolia durante la prima guerra mondiale, con quello che Hitler ha detto, con gli ufficiali che parteciparono anche poi sia alla prima che alla seconda, i soldati di prima e seconda guerra mondiale. Ecco, man mano è questa consapevolezza di questa parte di me non negata, ma né rimossa, ma in qualche modo dormiente, e si è svegliata, si è aperta, si è diventata più forte fino a questo, diciamo, enorme necessità di scrivere, di raccontare.
Tra l'altro non ho ricordato quello che è il suo bestseller, la Masseria delle Allodole. Poi ha pubblicato diversi altri romanzi e saggi. Cito Il rumore delle perle di legno per Rizzoli nel 2015.
Questo è l'ultimo. Sì.
Esatto, l'ultimo.
Lei cita giustamente la Masseria delle Allodole. È stato lì che finalmente tutto si è espresso e tutto ha trovato forma.
Che poi è stato dai fratelli Taviani trasformato in un celebre film.
Ma quella è la bellezza di quello che è avvenuto, a cui accennavo. La bellezza, l'entusiasmo con cui i lettori italiani hanno seguito questo libro, il quale adesso è tradotto in più di 20 lingue, adesso ha girato tutto il mondo, ma è partito tutto dall'adesione dei lettori italiani, perché lei sa, penso, che gli armeni in Italia sono molto pochi, sono poche migliaia di persone, e quindi è in qualche modo diventato una cosa che gli italiani volevano sapere, volevano essere informati, volevano scoprire questo paese un po' misterioso, come è stato detto prima, ma certamente vicino, questo paese, questo paese sul Caucaso, che è poi solo una piccola parte del regno d'Armenia, come se in Italia sopravvivessero solo un paio di regioni del nord. Ecco.
Un paese dove l'identità appunto culturale è fortemente intrecciata, se non proprio quasi coincidente con la fede cristiana. Monsignor Ayvazyan, che è della Chiesa armeno-cattolica della Siria, che peraltro ieri era presente al briefing con Padre Lombardi per questo viaggio, ha detto: non può esistere un armeno che si dichiara tale senza avere il cristianesimo come diploma scritto nel suo sangue. D'accordo?
Sì, è fra l'altro, dipende anche da un'antica battaglia addirittura del 451 d.C. in cui gli armeni vennero sconfitti, ma si comportarono con tale coraggio che in qualche modo la loro fede venne poi rispettata. Effettivamente diciamo che è nel DNA degli armeni questo cristianesimo, abbracciato per primi, con la nazione armena è stata la prima ad abbracciare il cristianesimo nel 301 d.C., come si sa, e lei dice giustamente questo. E io aggiungerei anche che non bisogna dimenticare che la variante del cristianesimo, che è la variante apostolica armena, è molto più vicina alla Chiesa cattolica latina di quanto non siano per esempio le Chiese ortodosse, come si è visto dal grande abbraccio che Papa Giovanni Paolo II e il patriarca il Catholicos, come si viene detto, degli armeni, Karekin I, ebbero alla fine degli anni 90 a Roma. Questa è una cosa che in qualche modo ha siglato, perché hanno fatto quella dichiarazione in cui dichiararono che non ci sono, fra il cristianesimo armeno e quello latino, non ci sono differenze di dogma, ma solo di rito. Ecco perché i cattolici armeni, a cui anche la mia famiglia appartiene, e gli apostolici armeni si stanno man mano in questi anni avvicinando.
Resti, signora Aslan, qualche altro minuto con noi collegata. Ecco, Giancarlo, un paese isolato, sempre più isolato dal punto di vista internazionale, così ha detto ieri proprio ai microfoni della nostra emittente la giornalista Franca Giansoldati del Messaggero, esperta di Armenia.
Ah sì, permangono, poi di questo chiederò conferma alla signora Antonia. Innanzitutto voglio dire, tanti anni sotto il dominio sovietico forse lasciano ancora oggi il segno, tanto che il russo credo sia la seconda lingua parlata nel paese. Poi, come abbiamo detto, ci sono le frizioni con la Turchia per la questione dell'eccidio di 1,5 milioni circa di in maggioranza cristiani di armeni. Ci sono le questioni territoriali con l'Azerbaigian per il Nagorno-Karabakh, ci sono anche altri territori che appunto proprio ai tempi dell'Unione Sovietica Stalin concesse ad altri paesi, sono territori, riconosciamolo, che sono tra l'altro a maggioranza armena. Io invece alla signora volevo chiedere una cosa, proprio rifacendomi a quanto Monsignor Zian diceva ieri. La diaspora è molto numerosa, quella armena, addirittura è tre volte la popolazione che c'è nel paese, che è di circa 3,5 milioni, ci sono 10 milioni di armeni nel mondo, però c'è un denominatore comune che comunque vi unisce. È questo il cristianesimo, proprio l'appartenere ad una comune fede religiosa, tra le altre, tra le tante cose che vi uniscono. L'armeno non dimentica, insomma, anche se vive in California o in qualche altra parte del mondo, non dimentica la sua patria.
È vero, e addirittura, siccome nel vecchio paese, come lo chiamano appunto i vecchi, o nella patria perduta, come preferisco dire io, c'erano moltissime chiese che sono state poi scientificamente distrutte fra il 1920 e i decenni successivi, senza nessuna necessità, ma proprio per togliere la memoria anche degli armeni dalla loro patria. E dovunque la diaspora è andata, prima cosa, se sono abbastanza famiglie, costruiscono una chiesa e una scuola, perché gli armeni sono sempre stati un popolo estremamente alfabetizzato, tant'è vero che io ricordo sempre che nel 1915 in Anatolia, prima della tragedia, anche le bambine armene erano praticamente tutte alfabetizzate, cosa che non si può dire dell'Europa di allora, per esempio.
Quindi un popolo che ha bisogno di pace, signora Antonia.
Certo che ha bisogno di pace. La tragedia del Karabakh, che era appunto, come è stato appena ricordato, una piccola regione montuosa, sono 150.000 in tutto, io ci sono stata l'anno scorso ed è bellissima come regione, è stata attribuita da Stalin all'Azerbaigian, proprio tolta via quando lui era plenipotenziario di Lenin per il Caucaso. E questo ha fatto sì che comunque questa regione adesso ha chiesto l'indipendenza, è una guerra sopita ma mai realmente chiusa, ma è una specie di tregua fragile con l'Azerbaigian, e lì è terribile perché le due nazioni si armano, devono armarsi, e l'Armenia è povera e quindi armarsi costa molto.
Giancarlo, il valore di questo viaggio in pieno anno giubilare della misericordia.
Sì, innanzitutto, come dice il motto del viaggio, la visita al primo paese cristiano è l'abbraccio e la conferma nella fede che il Papa fa. E poi chiaramente in questo anno della misericordia il Papa va a consolare, ecco, i cuori di tanti armeni che ancora soffrono. Ci sono, insomma, i parenti, i discendenti dei tanti perseguitati di un tempo, ma quella tra l'altro non fu la sola persecuzione, perché era stata preceduta da altri
sì,
fatti,
certo,
del genere,
certo.
E quindi, insomma, con numeri sempre molto elevati. Ecco, tutto questo ci sarà nel viaggio di Papa Francesco.
Certamente, ecco, nell'augurare chiaramente un buon lavoro a Giancarlo.
Grazie.
Lavella, inviato della Radio Vaticana.
Certo.
In Armenia, volevo chiedere, ecco, sostanzialmente le aspettative per questo viaggio ad Antonia Arslan, cosa si attende?
Ma come ho scritto ieri un articolo per Avvenire, io credo che sia proprio quello che gli armeni chiedono, e che si vede dove sono numerosi, più che appunto in Italia dove siamo molto pochi. È questa solitudine, questo abbandono, questo non essere stati minimamente riconosciuti per tanto tempo. Quindi è proprio una funzione di un abbraccio di consolazione di cui hanno bisogno, di sapere che non spariscono, che ci sono.
Non sono dimenticati, certamente.
Non sono dimenticati, capisce? Ecco, e questo poi porta poi conseguenze anche indirette che possono essere molto, molto belle.
Un aneddoto pieno di speranza che ci vuole raccontare. Abbiamo proprio un minuto prima di chiudere, signora Arslan, ecco, della sua infanzia, di quello che i suoi familiari, i suoi antenati le raccontavano sull'Armenia.
Guardi, i miei familiari no, mio nonno raccontò.
Suo nonno.
Mio nonno, il patriarca che arrivò a 13 anni dalla città di Harpert, nel centro dell'Anatolia, e studiò a Venezia e poi divenne un grande medico a Padova. E mi raccontava sempre che lui mangiava quando voleva, era molto stanco o molto raccristato. Andava a cercare delle albicocche secche e mangiava quelle. E mi disse, perché naturalmente danno energia, ma anche perché l'albicocca è il frutto simbolo dell'Armenia, tant'è vero che in latino si chiama prunus armeniaca, il frutto d'Armenia.
Vedi, lo sapevi Giancarlo? No. Ecco, abbiamo appreso.
Approfitterò allora.
Approfitti per mangiare un po' di albicocche, vedrà che gusto, vedrà.
Grazie
e ce le porti
consiglio.
Anche
Marcetto.
Chiaramente grazie davvero di questa sua bella testimonianza, di questa presentazione di un paese che rimane molto affascinante, ad Antonia Arslan, scrittrice. Grazie e buon lavoro a lei.
Grazie.
e buon lavoro ancora.
Grazie,
a
no,
tutta
volevo
la squadra
solo
della Radio Vaticana, certo,
per concludere dire che appunto ci saranno i nostri servizi, perché lavoreremo di concerto con chi rimane qui nella sede della Radio Vaticana e
ti
chi
sentiremo
è lì.
Spesso chiaramente in
ci sarà anche una chicca, parleremo anche di sport nell'Armenia nella puntata di Non Solo Sport del sabato.
Non ci vuoi rivelare di più per il momento,
andiamo a vedere.
Molto bene, sonda pure. Grazie a Giancarlo Lavella ancora e grazie alla squadra di oggi, non vedo, ma insomma sia la parte tecnica che alla regia. Buon proseguimento di ascolto Radio Vaticana.va, un caro saluto da Antonella Palermo. Thank you.
Puoi ascoltare Radio Vaticana Italia sul web all'indirizzo www.radiovaticana.va. Sei su Radio Vaticana Italia, 105 FM.